Giobbe finisce la sua vita con queste parole: prima io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono. Sembra che ci sia una superiorità della vista rispetto all'udito. Io posso sentire uno che è a distanza e magari non vederlo, ma solo se si avvicina io lo posso vedere. La vicinanza dice una presenza che si rende più intima. Allora questa settimana facciamo un passo in avanti, attraverso l'occhio viviamo la capacità di contemplare Dio che è vicino, vicinissima a noi è la parola nel nostro cuore, ma Dio è nella natura, nelle creature, nella storia. Cominciamo un po' a guardare l'occhio. La vista ci è data per conoscere la realtà delle cose, ma solo perché c'è la luce. Io vedo solo le cose che sono toccate dalla luce, illuminate. E la vista vede nell'insieme. Usiamo anche quell'espressione, il colpo d'occhio, che vuol dire globalmente vedere la realtà. Però di fatto non è proprio così. C'è un contrappasso, perché vedere con il colpo d'occhio significa avere anche uno sguardo superficiale. E infatti sapete che l'occhio non è come una macchina fotografica, fa più errori, non è perfetto, è un apparecchio più rozzo. Perché? Perché di fatto non vediamo tutto, ma vediamo ciò che ci interessa. Vediamo ciò che vogliamo vedere, vediamo ciò che cerchiamo. E allora qui cominciamo già a cogliere un aspetto importante, che il senso della vista non è oggettivo, ma è esistenziale, che vuol dire che è dominato dalla interiorità della persona. E significa che l'occhio non è soltanto lo strumento attraverso cui io vedo, ma l'occhio, il mio vedere, è la mia stessa vita. L'uomo vede come vive. Perciò se dentro ci sono delle tensioni, delle aspirazioni, delle lotte, tutto questo influirà sulla nostra funzione visiva. I due di Emmaus non pensano di vedere Gesù perché lo pensano morto. Dunque, cosa vedono? Un viandante. Maria Maddalena, la mattina di Pasqua, va con un forte desiderio, quello di trovare il cadavere di Gesù, e vuole vedere questo. Dunque non vede Gesù risorto, gli sembra un giardiniere. La Bibbia dice in ebraico che l'occhio è sorgente, pozzo, cioè che l'organo della visione è molto profondo, come è profondo un pozzo, che perciò l'occhio è davvero un po' la profondità della nostra anima. Ed è interessante che abbiamo anche le ciglia che sono come il ciglio di un abisso. Perciò l'occhio è la tua profondità, pesca nella tua anima interiore. E c'è una parola di Gesù che oggi dobbiamo proprio cogliere bene, che dice: la lucerna del corpo è l'occhio. Se il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella luce. Ma se il tuo occhio è cattivo, nella tenebra, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto sarà grande la tua tenebra. Perciò Gesù dice: dall'occhio appare la luce che hai dentro. Prima si vede nell'occhio, che è il tuo pozzo, la tua profondità, e poi con questa luce tu guardi il mondo. Potremmo dire che proietti la luce che hai dentro come il tuo punto di prospettiva che parte dal cuore e si rifrange su tutte le cose. Se il tuo occhio è semplice, dice Gesù, lascia trasparire la luce interiore che è accesa in te. Guardi con questa luce, e se è la luce dello Spirito Santo, il tuo cuore è luminoso, il tuo occhio è limpido e fuori vedrai tanta luce. Ma se il tuo occhio è malvagio, però qui il termine più corretto è se il tuo occhio è composto. Sapete che l'occhio composto non è più semplice. Semplice è lo sguardo come un foglio di carta bianca. Composto è un foglio di carta bianca che è andato dentro il caffè. E allora ho carta più caffè. E quando l'occhio è composto, vuol dire che mentre guarda le cose ci è appiccicata sopra quella che San Giovanni chiama la concupiscenza degli occhi. E che la volta scorsa già abbiamo imparato che è la passionalità che vuole trattenere le cose per sé. È come se l'occhio avesse una tasca, vuole guardare per appropriarsi delle cose, vuole guardare per potersi soddisfare delle cose. Se il tuo occhio è opaco, tutto si opacizza. Se il tuo occhio è dominato dalla concupiscenza, allora tutta la luce si spegne e tutto intorno a te rimarrà nelle tenebre. Allora la sfida di Gesù questa settimana è di esaminare la qualità della luce che portiamo dentro. E anche vuole dire, cerca di interrogarti su quale idolatria tu hai e con quale idolatria guardi le cose. Ad esempio, se uno è attaccato al denaro, è facile che legga tutto in termini economici di calcolo. Se una persona è invidiosa, troverà concorrenti dappertutto. Allora Gesù è il terapeuta dello sguardo, perché ci vuol far passare da un semplice vedere al contemplare la realtà. E da una semplice visione a uno sguardo di fede, perché noi possiamo vedere le cose con la luce dello Spirito di Dio. Abbiamo ascoltato la scena del cieco nato, prima Gesù gli fa recuperare la vista, cioè gli apre gli occhi, e infatti questo cieco continua a dire, ma io vedo, è meravigliato, può vedere. Però come finisce quel racconto? Finisce con la vera visione, che è la fede. Perché Gesù gli dice, ma tu credi nel figlio dell'uomo? E chi è perché io possa credergli? E Gesù dice, tu lo hai visto, tu lo stai vedendo, è colui che parla con te, è proprio lui, cioè sono io che sono davanti a te. Allora vedere vuol dire incontrare Gesù, riconoscere Gesù, aderire a Gesù, in una parola credere. In questo brano però della guarigione del cieco mi interessa con voi recuperare una frase che è anche un po' enigmatica, perché Gesù dice io sono venuto perché coloro che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi. Allora c'è qualcosa in me che dice di vedere e che deve diventare cieco. E c'è qualcosa in me di cieco che deve aprirsi per poter vedere le cose secondo Dio. Facciamo un esempio molto immediato. Saulo, vi ricordate, Saulo era convinto in maniera assoluta di possedere la vera religione. Incontra Cristo, viene accecato. Questo è il passaggio necessario, non vedere più quello che prima lui immaginava di vedere, la sua perfezione nel giudaismo, per poter poi ritrovare la vera luce nell'incontro con Cristo. Allora il problema è saltare da una vista a un'altra vista. E questo è avvenuto per noi già nel battesimo, che gli antichi chiamavano fotismos, no? Come fare una foto, la luce, l'illuminazione. E gli antichi avevano nel rito del battesimo un gesto importante. Uno si voltava dall'occidente, che è il luogo delle tenebre dove tramonta la luce, all'oriente, che è il luogo dove la luce sorge, è Cristo, il sole, che nasce per noi, dalle tenebre alla luce. Ma voleva dire qualche cosa, adesso non lo vedrai più come prima e avrai dei sensi nuovi per poter percepire le cose secondo l'occhio luminoso che è la fede, e potrai vedere le cose alla maniera di Dio. Allora cosa significa che dobbiamo chiudere gli occhi su un certo modo di vedere, di conoscere, che è un guardare malato? Ecco, si tratta di chiudere gli occhi su quel modo di vedere le apparenze, il guardare in apparenza. E per capirci bene, vi ricordate quella storia della elezione e della unzione di Davide da parte del profeta Samuele, che va da Jesse, ha 8 figli, glieli presenta uno dopo l'altro, e i primi 7 sono ormai uomini maturi, ben predisposti per essere dei re, sono forti, robusti, sperimentati. Su nessuno di loro è caduto lo sguardo di Dio. Ma c'è un altro figlio? Sì, ma è troppo giovane, è a pascolare il gregge. Esteriormente Davide è questo, ma il suo cuore è pronto per essere consacrato re. E c'è quella bella espressione che Dio dice a Samuele: l'uomo guarda le apparenze, Dio guarda il cuore. Come guarda l'uomo? Secondo la sua testa. E perciò giudica anche tante volte in base alle nostre etichette, ai nostri pregiudizi, alle nostre memorie. Classifichiamo un po' tutto in base a come lo abbiamo nella testa. Dio invece guarda oltre le apparenze e guarda perciò il cuore. Sapete che quella bella parola intelligenza che noi usiamo spesso vuol dire intus leggere, leggere dentro, leggere nel cuore, leggere il cuore, che vuol dire unirsi al modo in cui Dio legge le persone, la realtà, perché Dio le guarda dentro a partire dal cuore, ma il cuore sappiamo che è nascosto, che non si vede. E allora quello che noi dobbiamo non vedere più sono le apparenze, e quello che invece dobbiamo imparare a vedere è l'invisibile. E infatti Paolo nella seconda lettera ai Corinti dice: noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose visibili sono di un momento, le cose invisibili sono eterne. Le cose visibili sono di un momento. Ricordate quando Eva cade dentro quella trappola, e tante volte capita anche a noi, che è la trappola della suggestione visiva, perché il serpente le fa vedere il frutto dell'albero desiderabile per acquistare la sapienza, perciò bello da vedere, diremmo. E perciò la suggestione immediatamente cattura lo sguardo di Eva. Cosa non vede Eva? Le conseguenze di questa azione. E cioè che una volta che hanno disubbedito a Dio, rimangono nudi, che vuol dire mortali. Allora questo esercizio, qualche cosa non lo dobbiamo più vedere, qualche cosa dobbiamo imparare a vederlo. Vedere l'invisibile. Che significa? In tutte le cose, le decisioni, i pensieri, i desideri, dovremmo chiederci: ma dove mi porta questo? Cercare di vedere le conseguenze. Se mi porta più vicino a Dio, mi unisce di più a Dio, allora lo seguo. Se mi porta lontano, non lo seguo. Allora attenzione, che quello che non dovremmo più avere come sguardo è lo sguardo che si ferma alla crosta, alla superficie. E questo però ci deve far capire che la realtà non è monostrato come noi pensiamo tante volte, la realtà è quella che vedo, ma la realtà è multistrato, è stratificata. Che vuol dire che in una cosa che appare, che è reale, io ne posso vedere una più profonda e più reale. Faccio un esempio semplice. Quando nel Vangelo Gesù dice agli apostoli: chi vede me, vede il Padre. Chi vede me, perciò chi vede un uomo, chi vede il mio corpo, chi mi ascolta mentre parlo. Ma chi vede me, vede uno che è più grande di me, che è dentro di me, che è oltre me, che è il Padre. Allora dovremmo, se siamo davvero illuminati dallo Spirito e i gemelli sono collegati, dovremmo poter vedere con tutti e due gli occhi, quello esterno e quello interno, e perciò dovremmo vedere le cose, attenti a questa parola, simboliche. Simbolo vuol dire ciò che tiene insieme, ciò che unisce, ciò che collega. E ciò che è collegato attraverso lo spirito che unisce i due gemelli è la visione. Vedo il pane, confesso, questo è il corpo del Signore. In una cosa visibile vedo la sua profondità, invisibile. Ma questo vale per tutti i gesti. Un esempio, il pezzo di pane materiale lo posso comprare sul bancone di un supermercato. È diverso se quel pane mi viene offerto da un amico che mi ha invitato a cena. E quel pane manifesta l'amicizia, la cura, l'ospitalità, l'accudimento. Non è più un pane anonimo. Allora, avere la visione profonda e non superficiale di apparenza vuol dire che tutte le cose contengono un messaggio di Dio, un messaggio dell'amore di Dio che ci parla attraverso tutte le creature. E il mondo diventa, come potremmo dire, un grande sacramento. Certo, il Signore è presente soprattutto nel corpo e nel sangue dell'Eucaristia, ma tutte le cose diventano un luogo della manifestazione di Dio. L'uomo che ha i due gemelli, i due occhi collegati, ha un modo di leggere la vita, la storia, che è simbolico. In tutte le cose trova un messaggio di Dio. Leggeremo dopo un piccolo brano dei racconti del pellegrino russo, dove lui dice tutto, gli alberi, l'erba, gli uccelli, sembrava dirmi che ogni cosa esiste per l'uomo e testimonia l'amore di Dio per lui, e tutte le cose cantano Dio e la sua gloria. Tutte le cose sono imbevute dall'amore di Dio per chi le sa leggere. Certo, questo significa che dobbiamo imparare a vedere oltre la superficie e percepire l'amore che è dentro, il fuoco che è dentro tutte le cose. Spesso le persone dicono, ma io non vedo niente, tantomeno non vedo l'amore. E certo, l'amore nella storia, l'amore di Dio nella storia, si è realizzato in forma drammatica nella Pasqua. E questo significa che sulla croce noi vediamo il servo di Dio che è sfigurato, non ha aspetto di bellezza, ma proprio lui sarà glorificato come Signore. Allora dobbiamo imparare a cogliere che l'amore di Dio è un dramma, non è romantico. È un dramma vuol dire che siccome Dio rispetta la libertà dell'uomo, non sarebbe più amore se non fosse rispettoso della libertà, l'amore permette anche il rifiuto. È l'unica realtà che permette di essere respinta. E più è rifiutato e più allarga la misura dell'amore. Allora noi, nella Pasqua, possiamo contemplare il massimo dell'amore di Dio. Edith Stein, questa filosofa ebrea convertita, monaca, dentro l'olocausto di Auschwitz, ha detto questa frase veramente forte. Dice che il massimo dell'intelligenza spirituale è saper vedere il bene nel male. Il massimo dell'intelligenza, vedere dentro il male qualche cosa che Dio trasformerà in bene. Allora cominci ad avere l'occhio luminoso e tutti i fatti che ti capitano, i problemi che hai, le cose della tua vita ti dovrebbero portare a questa domanda: ma Dio cosa sta operando in me? E allora cominci a vedere la grazia che c'è dentro le cose che ti capitano. Come possiamo purificare i nostri occhi? Dico poche cose che poi potrete anche da soli riprendere. La prima: abbiamo bisogno di immagini non sensuali ma spirituali. L'immagine sensuale è quando noi, sentendo questo corpo che diventerà un cadavere, abbiamo tanta paura di perderlo, perché il corpo è la parte più vulnerabile di noi. E se io mi immagino solo a partire dal mio corpo fisico, non posso che immaginarmi come un cadavere. La reazione qual è? Cercare di consolare, nutrire questa corporeità ferita con immagini sensuali. Immagini che mi gratifichino un po', che mi tolgano via il mal di vivere, l'angoscia, la paura. Potrei anche cercare delle immagini che facciano vedere una perfezione di me. E tutti, specie quando si è giovani, si va a cercare dei modelli particolarmente riusciti, uomini forti, donne di successo, particolarmente belle dal punto di vista estetico, persone importanti. Così ci sembra di innalzare un po' la qualità della nostra vita, immaginarci un po' migliori rispetto a quel cadavere che si corrompe. Attenti, l'unica via è quella di contemplarci, di immaginarci nel Signore Gesù risorto. Noi siamo immagine di Dio. Il traguardo di Cristo è che il suo corpo è risorto, e questo è anche il nostro traguardo. Immaginarci con il corpo trasfigurato a immagine del suo corpo glorioso. Questo è quello che guardiamo negli affreschi, nelle icone, nell'arte sacra. Dobbiamo riempirci gli occhi di queste immagini spirituali e non sensuali. Queste ci fanno immaginare il nostro traguardo e come diventeremo. Poi è importante un po' ripulire lo sguardo. Lo sguardo si apprende. L'occhio ce l'hai, lo sguardo lo apprendi. E lo sguardo deve essere casto. Casto è lo sguardo che è tipico del cuore puro. Il cuore puro è quello che ha il giusto amore. E perciò non hai più uno sguardo passionale, ma vedi in tutte le cose una presenza che ama e che benedice. Allora lo sguardo puro comincia con il rispetto. Acquisire questo sguardo puro significa passare dal guardare per possedere al vedere per benedire. Benedire Dio, benedire gli uomini, benedire le creature. Casto è uno sguardo ammirato della bellezza delle creature, ma che è capace di sopportare la distanza e non è rapace, non le vuole subito per sé. Le sa ammirare, benedice, dice bene di queste creature, ma non le vuole deformare con la sua possessività. Anche quando guardiamo il corpo dei nostri fratelli e sorelle, non dobbiamo mai fermarci all'apparenza fisica del corpo come fosse un oggetto, ma dobbiamo raggiungere il volto, e scoprire che anche la carne è volto. E poi è importante avere uno sguardo attento. C'è un proverbio medievale che dice: dove c'è l'amore, lì ci sono gli occhi. È facile essere distratti, soprattutto oggi che pieghiamo facilmente il nostro volto su questi piccoli oggetti inanimati che gli sono smartphone, tablet, cellulari, PC, e allora è facile che diventiamo anaffettivi, insensibili, indifferenti quando ci troviamo volto a volto con una persona viva. Come fare per educare uno sguardo attento? è importante usare quella parola bella in italiano, soffermarsi. Lo sguardo si sofferma, è una lentezza nella osservazione delle persone, delle cose. Vedere da fermi, un rivedere più minuzioso, più attento ai dettagli. Abbiamo bisogno di tempo perché i nostri occhi, sguardi, possano posarsi e riposarsi sugli sguardi degli altri. Solo così li incrociamo, altrimenti siamo vicini ma non ci accorgiamo della presenza dell'altro. E da ultimo, tutti i sensi hanno soltanto una funzione, un compito, tipo il gusto gusta. L'udito ode, mentre gli occhi hanno due funzioni, quella di vedere e quella di piangere. E sapete che il pianto è molto importante nella vita perché alcune cose della vita si capiscono solo dopo avere pianto. E che ogni lacrima è un tratto molto personale. Le lacrime sono una mappa intima della nostra anima. E tutti un po' piangono, magari nella solitudine per non farsi vedere, però le lacrime raccontano sempre una storia vissuta con qualcuno e noi vorremmo sempre che le nostre lacrime fossero raccolte da qualcuno. Ricordate Gesù nel cortile del sommo sacerdote, sta andando alla passione, Pietro ha appena rinnegato per 3 volte, Gesù fissò lo sguardo su di lui. Immaginatevi davvero su di voi questo sguardo profondo, pieno di intenzione da parte di Cristo. E l'intenzione di Cristo era quella di trasformare il peccatore in un uomo perdonato. E Pietro, potenziale traditore, potenziale martire. È stato traditore, diventerà martire. E Gesù voleva dire non bloccarti al tuo tradimento. Gesù capovolge il rinnegamento in una esperienza di incontro viso a viso, sguardo a sguardo con Pietro. Ecco, questa Quaresima cerchiamo anche di chiedere il dono delle lacrime che puliscano i nostri occhi, il nostro viso. Abbiamo 2 occhi che sono come 2 fonti battesimali, riempiti di lacrime, possono ripurificare la nostra vita, possono sbiancare le macchie dei nostri peccati. I santi dicevano che un volto lavato dalle lacrime e purificato con il pianto è di una bellezza che non sfiorisce. Chiediamo la beatitudine dei puri di cuore, perché i puri di cuore sono gli unici che hanno lo Spirito Santo sull'occhio e possono vedere in tutte le cose ciò che è affine, perché lo Spirito è anche presente in tutte le cose. Il simile riconosce e vede il simile.